sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo da domenica scorsa nel tempo ordinario, in questo terzo ciclo in cui ci accompagnerà il Vangelo di Luca. Il tempo ordinario, a differenza dei tempi forti, non è la celebrazione di un grande mistero della vita di Gesù come il Natale o la preparazione a un grande mistero della vita di Gesù come la Quaresima in funzione della Pasqua. È un tempo ordinario, cioè la sua caratteristica è l'ordinarietà e in questa ordinarietà risalta con forza la Domenica. La Domenica come Pasqua settimanale del popolo di Dio, che cammina di domenica in domenica verso l'eternità. È per questo che usiamo l'incenso. L'incenso si usa nella Chiesa solo nelle solennità, nelle feste. E per noi la Domenica è la festa, la nostra festa primordiale. E in questo anno ci siamo chiamati nel tempo ordinario, a ascoltare la predicazione di Gesù. Oggi è la prima volta che ascoltiamo il Vangelo di Luca in quest'anno. Domenica scorsa c'è stata un'intrusione di Giovanni con le nozze di Cana. E la Chiesa ha voluto farci un messaggio, no? La lettura del Vangelo non è continuativa. Abbiamo letto un pezzo dell'inizio del Vangelo di Luca, poi abbiamo saltato tutta il Vangelo dell'infanzia per andare al capitolo quarto dell'entrata di Gesù a casa sua a Nazareth. E nell'inizio di questo Vangelo abbiamo ascoltato Luca come ci tiene a precisare che le sue non sono storielle, che lui ha cercato, ha fatto ricerche accurate. Luca poi era un medico, quindi aveva l'occhio dello scienziato e ci ha tenuto a trasmetterci proprio quello che potesse più servirci della vita del suo Signore. E in questo inizio, appunto, lui ci dona questa sicurezza di ricerche che lui ha fatto sulla vita di Cristo. E la prima lettura che abbiamo ascoltato, tratta dal libro di Neemia, ci parla di un momento particolare della storia di Israele in cui il popolo di Dio si ritrova unito attorno alla parola, quella parola che non riusciva più dopo l'esilio neanche a capire, perché durante i 50 anni dell'esilio il popolo di Dio perse anche la capacità di parlare la lingua ebraica. E allora, tornati dall'esilio, abbiamo ascoltato l'evento della prima volta che il popolo si riunisce per ascoltare la parola. E allora abbiamo visto come la parola veniva letta e poi spiegata. Spiegata perché? Perché era letta in ebraico e loro ormai parlavano l'aramaico. E c'erano quelli quindi che spiegavano. E che cosa è successo? Che cosa succedeva? È un momento forte, il popolo si commuoveva. All'ascolto della parola di Dio il popolo si commuoveva, piangeva, perché quella parola entrava nel cuore, illuminava, faceva capire, purificava e soprattutto consolava. Sì, perché il pianto non è un pianto di sconforto, è anche un pianto di commozione, di dolcezza. è il frutto proprio del nostro incontro con la parola. Quando noi ci incontriamo personalmente con la parola ci illumina, la parola ci conforta, la parola ci consola, la parola ci fa piangere. Chi non ha avuto l'esperienza di aver pianto leggendo la parola? Sapete chi non l'ha avuta mai questa esperienza? Chi non la legge. Se tu non la leggi, non avrai mai questa esperienza di questo pianto liberatore, di questo pianto di purificazione. Perché poi loro, afflitti, derelitti, miseri, erano schiavi, schiavi ritornati con la benevolenza di Ciro che li aveva fatti ritornare, ma erano e rimanevano un popolo umiliato. E allora quella parola li illuminava anche sul perché era successo tutto questo. E se tu leggi la parola, se tu dai tempo alla parola, imparerai a scoprire le risposte a tanti perché che tu ti chiedi della tua vita. La parola ti illumina, la parola ti fa assumere le tue responsabilità, la parola ti fa dire sì, Signore, è colpa mia, sono responsabile. E nella misura che noi ci assumiamo le responsabilità, sappiamo dire quella parola magica che apre le braccia della misericordia di Dio. Sapete qual è questa parola magica? È Signore pietà. Signore pietà. Quando la persona dice Signore pietà, riconosce le sue miserie e implora la misericordia, le braccia del Signore si aprono. Perché Lui è venuto proprio per questo, per essere il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il nostro Liberatore. E lo dice Lui stesso qui a Nazareth, dove prendendo il libro del profeta Isaia, perché nella sinagoga tutti gli ebrei adulti potevano leggere e potevano spiegare la parola, e lui da ebreo adulto prende il rotolo del libro del profeta Isaia e legge questo passo dove dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare un anno di misericordia. E da questa frase poi dice: ecco, oggi è bella questa scena dove tutti gli occhi sono fissi su di lui e lui dice: oggi si adempie, oggi si realizza questa parola. E da questa parola noi possiamo trarre due conseguenze molto importanti, no? Che chi di noi non è povero, chi non è, non ha bisogno di liberazione, non è prigioniero di qualcosa. Chi di noi non è cieco, incapace di vedere il senso, la verità e la cerca. Chi di noi non è oppresso, profondamente oppresso, dalle proprie fragilità e dalle proprie debolezze, dalle proprie impotenze. Chi di noi non si riconosce misero, non ha bisogno di Gesù. E Gesù non può dirgli nulla. È tremendo, ma è così. Io sono venuto per queste persone. E un giorno lo dirà, quando lo vedranno camminare con Zaccheo verso casa di Zaccheo, diranno: ma è andato da quel peccatore, mangia con i peccatori, no? E Gesù lo dirà: io non sono venuto per i giusti, non sono venuto per i santi, sono venuto per i poveri peccatori. E allora la prima conseguenza che dobbiamo trarre è questa, ecco, la gioia della consapevolezza di essere poveri, di essere deboli, di essere peccatori, perché abbiamo un amico, perché abbiamo un Salvatore, perché abbiamo un Redentore. Ma occorre questa consapevolezza, occorre questa presa di coscienza fredda, e non è facile, non è facile. Vedete, siamo nell'anno della misericordia, tanto desiderato dal nostro Papa Francesco, questa misericordia che è la celebrazione dell'amore benevolo, compassionevole di Dio, che si offre a tutti, si propone a tutti, sta alla porta di tutti, ma la devi accogliere, la devi accogliere. E per accogliere la misericordia di Dio devi riconoscere la tua miseria. Devi dire: sono un povero peccatore. E non è facile, non è facile, non è facile riconoscere, perché siamo superbi, profondamente superbi. E l'amore di Dio noi non lo vorremmo come dono gratuito a dei poveracci, ma come qualcosa che ci spetta di diritto. Una misericordia di cui tu hai diritto non è misericordia. Non è misericordia. Attenzione, che si può abusare della misericordia di Dio. Quando è che si abusa della misericordia di Dio? Quando si crede di averne diritto. La stai abusando. La misericordia la devi chiedere, la devi implorare, la devi supplicare. Con quella parola magica di cui vi ho detto prima, quella parola che apre il cuore di Dio: Signore, pietà. Allora questa è la prima riflessione, la consapevolezza che siamo peccatori, che siamo miseri e abbiamo bisogno di Lui. Ma la seconda conseguenza di questa pagina del Vangelo è importantissima. Conosco persone che per anni, non fanno che dire: io sono un povero peccatore, io sono misero, io sono debole, io sono un disgraziato, io... Certo, ma salvato, ma redento, ma fatto nuovo dall'amore di Cristo. Lui è l'amico dei poveri peccatori che li giustifica, li santifica, li rende forti, capaci di virtù, capaci di santità. Questo è importante. Riconoscersi poveri peccatori davanti al Cristo significa riconoscere il suo amore che mi rigenera, mi fa nuovo, mi dà capacità di vincermi, capacità di amare, capacità di vivere il Vangelo e di essere un membro vivo della sua Chiesa, non un membro morto, ammuffito, un membro vivo della sua Chiesa. Vedete la seconda lettura che ci ha parlato del corpo di Cristo nella sua diversità di carismi, di funzioni, ognuno il suo posto, ognuno il suo ruolo, e insieme l'unico corpo, la sposa di Cristo, la tutta bella, la tutta santa, che è sposata nel sangue del suo misericordissimo sposo Gesù Cristo. E quando noi celebriamo l'Eucaristia dobbiamo avere dentro di noi questa consapevolezza di essere il popolo santificato da Cristo, di essere il popolo redento da Cristo. Poveracci sì, disgraziati sì, perché ne abbiamo combinate di tutte le maniere, e ne avremmo potuto combinare di più se il Signore non ci avesse tenuto le mani sulla testa, diceva San Filippo Neri. Ma salvati, ma con una dignità, con un sacerdozio, con una forza di amore che abbiamo ricevuto per grazia. Ecco, chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci doni di crescere in questa consapevolezza. E questa consapevolezza potrà crescere in noi solo se ci incontreremo seriamente, con amore, con gioia, con fedeltà, con la sua parola. È solo da lì che nascerà in me un vero, autentico cammino spirituale, quando incomincerò a affezionarmi alla parola, a studiare la parola, a pregare sulla parola, e allora la mia vita sarà veramente illuminata. E scoprirò, e allora è lì che che la parola mi illuminerà, scoprirò che quell'uomo a cui Dio chiese dove era nascosto sono io. Quell'uomo a cui che il Signore invitò a uscire dalla sua terra sono io. Quell'altro uomo che fece tante opere di bene e di santità e poi a causa delle sue passioni commise i più atroci delitti sono io. Capirò che quell'altro che gli disse: Signore, io andrò con te fino alla morte, e poi per una serva lo rinnegò, sono io. E attraverso quell'incontro quotidiano con la Sacra Scrittura la mia vita cambierà. Mi affezionerò a Lui e Lui mi darà quella grazia di poter vivere non più da peccatore, non più da debole, non più da fragile uomo, succube delle sue schiavitù, delle sue passioni, ma mi darà quella forza, quella grazia di essere vincitore in Lui, essere uomo nuovo, capace di santità. E questo è il desiderio anche che ci portiamo nel più profondo del cuore noi tutti, è il desiderio di Dio, il desiderio anche della nostra Madre Celeste, che ci accompagna con la sua intercessione. Amen.